la fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele, e tra queste ovviamente la chiusura del confine, il fatto per mesi di non permettere più agli aiuti umanitari di poter entrare. E poi anche adesso, mentre parliamo, il confine è aperto a singhiozzo, quindi non è, diciamo, una problematica risolta. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Questo lo dico perché mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro.
Ecco sì, perché appunto la particolarità, se vogliamo, di questa, della carestia di Gaza è che appunto è totalmente artificiale, ma adesso che teoricamente ci sono ancora non solo gli effetti dei mesi passati, ma tuttora la situazione nella striscia dal punto di vista dell'alimentazione e anche dell'ingresso di aiuti umanitari continua ad essere problematica.
I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali oppure scarseggiano anche beni di prima necessità, e questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. E di fatto la malnutrizione è figlia di tutto questo, in un luogo come Gaza in cui, diciamo che 2 anni e mezzo fa, la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza che ha limitato ovviamente l'accesso all'acqua e al cibo, e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso, un sistema sanitario che è stato duramente colpito, e di fatto quindi le persone più vulnerabili sono esposte a un rischio sempre maggiore di malnutrizione.
La malnutrizione ha effetti anche sulle gravidanze, sulle donne incinte, quindi poi a cascata sui neonati, eccetera.
Consideriamo che i primi casi di malnutrizione infantile MSF li ha presi in carico a gennaio del 2024, e da allora fino a febbraio del 2026 MSF aveva preso in carico più o meno 4.176 bambini di età inferiore ai 15 anni, e poi anche nello stesso periodo 3.336 donne in gravidanza e in allattamento. Tutti loro sono stati proprio inseriti nei programmi ambulatoriali. Consideriamo anche che queste madri malnutrite si portano dietro un fardello importante perché loro sono in gravidanza, hanno vissuto la gravidanza in un contesto di sfollamento forzato, di morte, di distruzione, di devastazione, e quindi oltre a portarsi questo fardello della malnutrizione, spesso si sono portate dietro anche delle problematiche di salute mentale. Quando io ero a Gaza c'erano moltissime donne in gravidanza malnutrite che arrivavano con problematiche di ansia cronica, di dissociazione, di depressione. E spesso queste donne partorivano dei bebè prematuri o a basso peso, e il 90% dei bambini nati da madri affette proprio da malnutrizione è nato prematuro, l'84% presentava un basso peso alla nascita. Questi bebè spesso finivano anche in 5-6 nella stessa incubatrice perché non ne avevamo per tutti, dovevamo stiparli all'interno di queste incubatrici. Queste donne che oltre alla malnutrizione si portavano dietro problematiche di salute mentale spesso non riuscivano neanche ad allattare, eppure Israele non permetteva neanche l'ingresso di latte in polvere, quindi questi neonati a basso peso e prematuri avevano i giorni contati. Qui viene fuori anche un pochettino il tema dell'intento genocidario di cancellazione di una futura generazione. Purtroppo, ecco, le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025, e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati. Adesso arriva l'estate e nelle stesse tende in cui ancora vivono più di 1,5 milioni di persone arriverà un caldo soffocante.
Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti, e quindi con conseguenti poi malattie della pelle, eccetera. Quindi cambiano le stagioni, quindi cambiano magari le problematiche, ma resta un tema gigantesco di condizioni di vita insopportabili.
È un tema enorme, nel senso che Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza, c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti di queste discariche a cielo aperto tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti, ci vivono i topi. E poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì. E ovviamente il fatto che non ci siano servizi, infrastrutture per tutti. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante. Una situazione che non ha fine, per me è la cosa che più fa male è pensare che quella fame, quella malnutrizione, che queste condizioni siano arrivate proprio per una scelta deliberata di Israele. Non, la fame non è arrivata per una catastrofe naturale, per il cambiamento climatico, la fame è arrivata per una scelta di qualcuno che ha deciso di affamare un intero popolo. E vedere persone che piangono per la fame e sapere che il cibo e gli aiuti sono al di là del muro, non sono a milioni di chilometri di distanza, genera molta, molta frustrazione, grande impotenza e tanta rabbia. Ricordo un giorno ero in ambulatorio, c'era questo signore anziano che era seduto in carrozzina. Lui quel giorno ha detto: io non mangio da 6 giorni. Nella stessa sala d'attesa c'era una donna in gravidanza che ci indicava la pancia dicendo: io non mangio da 4 giorni. E vicino a lei una donna con un bambino di 3 anni per mano che ha detto: mio figlio non ha nulla da mangiare stasera. Sono andati via tutti a mani vuote, gridando e piangendo tutta la loro frustrazione. Quella sera probabilmente non ha mangiato nessuno.